8. A Camorra, l'eroina, o governa, polizia, a Napoli fanno una consulteria che ci tiene tutto quanto in mano che a forza e l'arroganza. Perciò arrapa gli occhi invece sta con mano in coppa la panza. 99 posse. Lara aveva sempre visto l'ingresso del mattino come un lascito immeritato di tempi ormai lontani. Quell'atrio spazioso, elegante, così pretenzioso nelle sue pareti a specchio e nei suoi marmi color salmone, poteva essere stato adeguato quando il mattino era un'istituzione cittadina e dava lavoro a un centinaio di giornalisti. Adesso, con la redazione ridotta a un pugno di persone e la reputazione del giornale sotto assedio da parte delle reti informative semiprofessionali, quella hall era platealmente sovradimensionata e si ammantava di un'ironia architettonica che non mancava mai di farla sorridere quando lei ne varcava la soglia. E poi gli ascensori. Erano 4, disposti a coppie, l'una di fronte all'altra, come in un grande albergo. Le prime volte che li aveva veduti, Lara aveva pensato di trovarvi anche un lift in livrea rossa con gli alamari e i bottoni d'oro, come all'Hotel Europa sul lungomare Caracciolo, e si era chiesto se avrebbe dovuto lasciare una mancia per essere accompagnati in ufficio ogni mattina. Sembravano trascorsi secoli. Da tempo, 2 degli ascensori, definitivamente spenti, giacevano aperti a pian terreno, come gabbie di acciaio che avessero lasciato fuggire i loro ostaggi. Dei 2 rimanenti, 1 era quasi sempre guasto, visto che la direzione del mattino aveva deciso di tagliare le spese di manutenzione dello stabile. L'ultimo era in funzione e la sua lucetta rossa ammiccava frenetica quando Lara, ancora scossa da quanto aveva scoperto al Cardarelli, entrò nell'atrio del giornale. La donna si fermò davanti alle porte metalliche cercando di calmarsi. Inspirò ed espirò profondamente. A livello razionale non capiva perché fosse così inquieta. Potevano esserci 1000 spiegazioni plausibili per ciò che aveva veduto e non faceva che ripeterselo. Pure il senso di panico l'assediava. Che intrigo si nascondeva dietro quel cadavere senza nome? Lara scosse la testa. Le sue erano solo sensazioni, ma presagivano il disastro. I numeri del piano lampeggiavano vivaci sul display incassato nella parete tinta d'intonaco color seppia. 4, 3, 2 lucciole di fiamma imprigionate in trappole di vetro danzavano al ritmo di sinfonie algebriche. Le porte dell'ascensore si aprirono. Lara, assorta, arretrò istintivamente per farne uscire gli occupanti. Fondi di bottiglia e sbuffi di fumo, cenere e nicotina. La donna alzò gli occhi. «Che succede, capo?» chiese allarmata. «Tutto bene, Lara», la tranquillizzò Attilio, sorridendo all'indirizzo dei 2 agenti in divisa della sezione speciale che lo scortavano. «Che succede?» ripeté lei. «Sono stato invitato a presentarmi alla centrale di Capodimonte, la sede della sezione speciale. Una semplice formalità, ne sono sicuro», lei deglutì. «Ma perché?» L'uomo scrollò le spalle. «Non so, Lara, sembra che la nostra prima pagina di oggi li abbia interessati». «Oh!» Attilio sorrise ancora, ma solo con le labbra. «Se stai salendo in redazione, troverai il dottor...» chiese conferma ai 2 agenti, che lo guardarono inespressivi. «Sarrese, vero?» Nessuna risposta. Attilio sembrava calmo, ma Lara colse il tremito sulle sue labbra. «È un investigatore della sezione e sta raccogliendo i dati personali di tutti i cronisti. Mi raccomando di offrirgli la massima collaborazione. È importante che...» Ups! La cartelletta, sfuggitagli di mano, era caduta sul pavimento incerato, spargendo fogli plastificati e documenti, come petali morti, intorno alle scarpe dal tacco basso di Lara. La donna, distinto, si chinò per aiutarlo a raccoglierli. Attilio fece lo stesso. Quando la sua bocca fu accanto all'orecchio di lei, egli sussurrò velocemente qualche parola. «Scappa, Lara!» Lei tentò di aprire bocca, ma lui non le lasciò il tempo. «Vattene in fretta! Non tornare! Scopri cosa c'è dietro questa fogna!» Si rialzò, le mani piene di carte e il viso scuro dietro il falso sorriso. I due uomini in divisa gli si affiancarono. «Dobbiamo andare!» bofonchiarono all'unisono. «Naturalmente», concesse lui, docile. «Capo, io... A presto, Lara!» tagliò corto Attilio. La donna rimase immobile, costernata, mentre il trio si incamminava verso l'uscita, gli agenti ai lati, Attilio al centro, leggermente in difficoltà nel sostenere il passo marziale degli altri due. Fu solo quando vide la pistola far capolino dalla fondina ascellare di uno degli uomini in divisa che la giovane cedette al panico. Le pareti a specchio sembrarono vorticarle intorno, mentre il cuore le tuonava in petto. Se la scoperta dell'ospedale era stata un presagio di tragedia, questo era un incubo. Le vennero in mente racconti sussurrati a mezza voce da informatori con le mani tremanti e le pupille dilatate. Ripensò a voci popolari, a leggende metropolitane cui lei non aveva mai dato credito. «No», si disse, «non poteva essere. Tutto questo non poteva accadere davvero. Non a lei». Fuggire, andare lontano, nascondersi. Tutto il suo essere gridava un unico imperativo, ma Lara non poteva obbedirgli. Doveva aspettare, immobile, che il terzetto di uomini compisse quell'interminabile percorso di pochi metri che lo separava dal portone e finalmente svanisse, concedendole la fuga. Combattendo le ondate di svenimento, la donna si costrinse a restare imperturbabile, a fissare immobile il trio che si allontanava. I secondi gocciolavano crudeli. Batté le palpebre. Uno, due passi, un altro ancora. Frammenti di un tempo orrendamente dilatato, fotogrammi di vecchi filmati di repertorio, immagini di astronauti vaganti sul suolo lunare. Il primo agente giunse sulla soglia. Il suo corpo massiccio fece scattare la fotocellula. Il portone si aprì. Attilio uscì nel sole. Lara si concesse un respiro. Forse... «Non stava salendo!» La donna sobbalzò. Il secondo agente la fissava con aria sospettosa e Lara capì che stava seriamente prendendo in considerazione l'idea di tornare sui suoi passi. «Io... qualcosa non va?» chiese ancora l'uomo, inesorabile. Attilio, alle sue spalle, le lanciò un'implorazione muta dietro il sorriso da clown sfinito. «Nulla, agente!» si costrinse a rispondere. Poi entrò nell'ascensore e premette il pulsante dell'ultimo piano. Le porte si chiusero con lentezza esasperante e Lara sentì per tutto il tempo lo sguardo inquisitore dell'uomo in divisa che le frugava dentro. Finalmente la scatola di metallo si mosse, portandola lontano e, pregò silenziosamente Lara, al sicuro. E lei si avvolse addosso quell'acciaio come una corazza contro gli artigli del panico, finché la belva non parve quietarsi, smettere di ringhiare e rinunciare esausta a ghermirla. La donna respirò a fondo, riordinando i pensieri. «Calmati», si impose. «Non devi far altro che tornar giù e uscire in strada. Nessuno ti sta aspettando». Il ping dell'ascensore l'informò che era giunta a fine corsa. Lara premette velocemente il pulsante del pian terreno e portò le dita, perché smettessero di tremarle, agli orecchini. Ma all'ultimo istante qualcuno impedì che la porta si chiudesse. «Va giù?» interloquì una voce decisa, scandendo le sillabe, in tono da constatazione più che da domanda. Io scendiamo con lei, se non le dispiace. Lara arretrò verso la parete dell'ascensore, mentre i nuovi arrivati invadevano a passi risoluti quel piccolo ambiente. La prima a entrare fu una donna, robusta, alta, una vera gigantessa. Zigomi pronunciati e mento volitivo. Cenere e nicotina. Con un sussulto, Lara capì che si trattava ancora di un agente della sezione speciale. La fronte le si imperlò di sudore. Ma il colpo peggiore fu l'apparizione del secondo arrivato. Capelli biondi a spazzola, pelle rosea e perfetta, occhiali a specchio. L'uomo dell'ospedale. Quando lui la fissò, Lara sentì il sangue arrestarsi nelle vene. «Signore?» mormorò la gigantessa in tono servile. «Sì», replicò l'uomo dagli occhiali a specchio. «Vuole che le chiami l'elicottero?» «No». «Desidera la sua macchina, allora? Posso ordinare che...» «Va bene, Cerruti», approvò lui, condiscendente, ma con una traccia di irritazione appena avvertibile nella sua voce. La gigantessa avvicinò il satcom alle labbra e prese a parlottare nel microfono. Lara si addossò alla parete in preda al panico. La paura era un insetto dalle lunghe zampe che le risaliva delicatamente la spina dorsale. I numeri del piano diminuivano sul display a un ritmo orribilmente lento, quasi ipnotico, e lei si ritrovò a pregare che scattassero più in fretta, a fissare il quadrante luminoso mormorando un mantra, quasi che l'intensità del suo desiderio potesse accelerare il tempo e donarle la salvezza. 3. Resisti, Lara. 2. Ancora solo un paio di piani, ce la puoi fare. 1. Ormai ci siamo. Non può più succedere niente. Non può più succedere niente. Non ci siamo già visti, disse l'uomo, gelido. Il mondo dell'ascensore sembrava avvolto in una nebbia acida e la paura entrava a ondate nelle narici della giovane, inumidendole finanche la pelle delle braccia. Non credo, balbettò lei. È sicura? Infierì lui. Sì, ribatté debolmente Lara. L'uomo scosse la testa, non muovendo neppure un muscolo facciale più del dovuto. Lara pensò che aveva l'emotività di un manichino. «Io non dimentico mai un viso», insistette. «Lavora al giornale?» «No», replicò la giovane, in un registro meno fermo di quanto avrebbe voluto. «Davvero? E cosa fa qui?» «Sono un'agente pubblicitaria», azzardò Lara. «Il mio ufficio è all'ottavo piano». «Un'agenzia pubblicitaria? Qui?» L'uomo corrugò le sopracciglia bionde e sottili, spezzando la simmetria esemplare della fronte spaziosa, dalla pelle rosea, priva di qualsiasi imperfezione. «Alla sede del mattino?» «Il giornale non è proprietario dello stabile», annaspò la giovane, prossima alla disperazione. «No? Ci sono almeno altre 6 imprese che affittano i locali», spiegò Lara. «Capisco», considerò lui con un sorriso gentile e spietato. «Capisco tutto». Le porte finalmente si aprirono. Timido sollievo, solo una speranza, ancora troppo gracile per competere con l'angoscia. Lara guardò attraverso lo spiraglio che si allargava poco a poco nel metallo, ma riuscì a vedere solo il portone aperto, luminoso come un faro nella nebbia del panico, e il lago di asfalto della piazza, dove avrebbe voluto tuffarsi e nuotare sotto la superficie come faceva da bambina, nel mare scuro di Miniscola, fino a sparire agli sguardi del mondo. Fece per uscire, ma si rese conto che le era impedito. L'uomo bloccava il passaggio. «Permette?» chiese con voce incrinata. «Naturalmente», concesse lui, scostandosi. «Dopo di lei». «Grazie», mormorò la giovane. «Buona giornata». «Ce l'hai fatta, Lara», esultò dentro di sé. «Non ti ha riconosciuto. Sei salva». «Un'ultima domanda, mia cara, prima che vada. La giovane raggelò. Sì? Mi tolga una curiosità. Ho fretta, tentò lei debolmente. Mi dica, infierì lui, ignorando la protesta. Si concesse una pausa d'attesa, mentre l'angoscia lievitava. Poi colpì. Mi dica, come riesce un agente pubblicitario a intrufolarsi in una corsia d'ospedale interdetta ai non autorizzati? Chi le procura un NOS? Cosa la porta a interrogare e a provocare un militare ferito e sotto shock, a rischio di turbare un equilibrio già scosso? Lara indietreggiò piano, terrea in viso. Io... Cerruti, disse piano l'uomo, senza alcuna intonazione, la prenda. Subito, signore. La gigantessa scattò. Era forte e veloce. Le fu addosso prima che Lara potesse muovere un solo muscolo. Puntò la mano destra, congiunse due dita e la colpì al plesso solare, procurandole un istante di dolore assoluto. Poi, mentre Lara boccheggiava, le passò alle spalle, l'afferrò ai polsi, fece leva, la costrinse a piegare all'indietro le braccia e a inginocchiarsi. Lara accennò una reazione, ma la gigantessa la dissuase subito, colpendola con una ginocchiata feroce al fianco destro. Un muro di oscurità si alzò davanti agli occhi di Lara. Mugolò di sofferenza e serrò le palpebre, sopraffatta. Quando riuscì di nuovo a connettere, scoprì di avere le braccia fuse insieme all'altezza delle scapole. La pelle pizzicava ancora al contatto del dermo collante, ma la giovane sapeva che presto sarebbe diventata del tutto insensibile. «Trattamento completo, signore?» chiese la gigantessa in tono neutro. Non aveva neppure il fiatone. L'uomo approvò gravemente. «La porterai tu fino alla macchina, Cerruti, se non ti dispiace». «Certamente, signore». «C'è stata anche troppa approssimazione in questa storia», mormorò l'uomo, controllandosi le unghie. La gigantessa annuì. Aveva occhi bovini, mani come tenaglie, zigomi come bastioni di roccia. Afferrò Lara, ancora in ginocchio per le spalle, e la spinse a terra, con decisione, ma freddamente, senza cattiveria. La giovane, sbilanciata e dolorante, rovinò su un fianco. L'altra le sedette sul bacino, inchiodandola al suolo. Poi le lacerò la stoffa della gonna, mettendole a nudo le gambe, e impugnò di nuovo la bomboletta del KC-21. Lara tentò di dibattersi, ma presto sentì il dermo collante scivolarle sulla pelle. La gigantessa le afferrò le ginocchia e strinse, finché l'interno delle cosce non si saldò. Poi la rimise in piedi. «Questo è sequestro di persona!» strillò sgomenta Lara, incapace di muoversi. Tentò una reazione, almeno verbale. Non potete farlo! Voglio un avvocato! Vi denuncio!» L'uomo non la degnò di uno sguardo. «Andiamo, Cerruti, la macchina è arrivata!» La gigantessa le passò un braccio intorno alla vita, la sollevò come una bambola di stoffa, la portò di peso in strada. Una Mercedes Cobra attendeva di traverso sul marciapiede, l'impianto di dissuasione elettrica a tenere lontani gli scugnizi questuanti, i getti d'aria dell'overdrive a sollevare mulinelli di polvere e foglie morte dai colori chimici. L'autista azionò l'apertura delle portiere e Lara fu gettata senza troppi riguardi sul sedile posteriore. L'altra le sedette accanto, piazzandosi in modo che Lara non potesse in alcun modo tirarsi su. L'uomo dagli occhiali a specchio diede un'ultima occhiata intorno, poi sedette dall'altro lato. «A Capodimonte!» ordinò l'autista. La natura della clemenza è di non essere forzata. Lara non avvertiva alcuna sensazione di movimento, ma intuiva che la Mercedes stava sfrecciando sulla corsia riservata di qualche arteria cittadina. Forse via Toledo, forse Corso Umberto. Non avrebbe saputo dirlo. Non che dalla sua posizione potesse discernere molto. La giovane era riversa in modo scomposto sul sedile, il suo viso costretto al contatto della stoffa sintetica della tappezzeria odorosa di detergente batterico ed arbre magique. All'altezza dei suoi occhi, l'unico panorama erano i calzoni color antracite di Sarrese, la lunga linea diritta della stiratura che terminava in un paio di risvolti leggermente sfibrati e in due scarpe lucide dalla punta rotonda. Più in alto, Lara riusciva a vedere la mano dell'uomo, le sue dita nervose che tamburellavano sulla stoffa della giacca e la pelle del polso, rosea e traslucida, oltre la quale si indovinava il quadrante del biotimer. Sull'altro lato, torcendo il collo, la donna poteva scorgere un frammento dell'abitacolo dell'automobile, la console dell'autista, il display del sistema di navigazione satellitare. Una lucetta rossa indicava la posizione del veicolo sulla mappa, ma lei non riusciva a trovare un riferimento in quelle linee cangianti. Tentò di issarsi al livello del finestrino per dare un'occhiata fuori, ma una zampata della gigantessa la costrinse nuovamente carponi sul sedile. Il fatto di non poter difendersi in alcun modo e la costrizione di avere le braccia e le gambe grottescamente incollate assieme le fecero saltare i nervi. «Adesso basta!» strillò furiosa. «Io sono una libera cittadina. Se questo è un arresto, voglio saperne le ragioni». «Come dice?» si informò Sarrese. «Ho diritto di conoscere la causa dell'arresto». «Mi duole informarla che si sbaglia», replicò in tono distratto Sarrese, appena una punta di compiacimento nella voce mellifluamente burocratica. «Secondo il decreto 212 bis del 430 sul terrorismo politico, la sezione speciale ha diritto di fermare per accertamenti qualunque persona sospetta e di interrogarla a piacimento secondo le modalità prescritte dal suo statuto». «Terrorismo?» Lara si agitò, non ottenendo altro risultato che rafforzare la stretta della gigantessa. «Proprio così? Che c'entro io col vostro terrorismo? Avete sbagliato persona». Lui scrollò le spalle. «C'è anche questa possibilità. Mi lasci andare allora?» «No». «Perché? Il leone che è stato punto non cerca la pulce colpevole dell'offesa», commentò lui, guardando oziosamente dal finestrino. «Le uccide tutte». Lei impallidì. «Ma che volete da me?» Volgendo lentamente lo sguardo verso di lei, come se la vedesse per la prima volta. Vedendosi riflessa negli occhiali di lui, Lara rabbrividì. «Lo considero il peggiore delitto di cui possa macchiarsi un uomo». «Di cosa sta parlando?» «Io non perderò tempo a farle domande, mia cara, né ad ascoltare le sue menzogne. In centrale abbiamo strumenti magnifici per ottenere tutte le risposte che ci servono». «Li sperimenterà presto», annuì, come se proseguisse un discorso lasciato in sospeso. «E quando avremo ottenuto le risposte, potremo agire. Tutto tornerà sotto controllo, come deve essere». «Voglio parlare col mio avvocato», intimò. «I lettori del Mattino sapranno di questo trattamento». «Non era un'agente pubblicitaria?» sorrise lui. E lei, per la prima volta, si sentì realmente terrorizzata. «E va bene», confessò. «Le ho mentito. Cos'è, sono in arresto per questo?» «Vedo che ancora non ha capito». Sarrese si leccò le labbra. «Mi spiegherò meglio. Cerruti? Signore? Codice 9, per favore». La gigantessa annuì silenziosamente. Poi afferrò Lara per le spalle e la costrinse a girarsi sulla schiena. Impose quindi una delle tenaglie che aveva per mani sul collo della giovane e con l'altra le bloccò vigorosamente le gambe. S'arrese, si chinò su di lei con un sorriso da rettile. Le carezzò lascivamente una guancia. Poi si spinse più in basso, si accostò a lei, cominciò a sbottonarle la camicetta. Lara, dapprima sorpresa, poi imbarazzata, infine agghiacciata, sentì le dita di lui frugarle sotto il vestito, slacciarle il reggiseno, indugiarle sui capezzoli. Non riusciva a crederci. Avvampò. «Toglimi le mani di dosso, maiale!» gridò dibattendosi. «Io ti denuncio!» «Io...» «Denunciarmi?» ripete lui, tranquillo. «No, vede, lei non ricorderà assolutamente nulla dopo il trattamento. I nostri specialisti sono molto abili. Dovrò badare soltanto a non lasciarle troppi segni». Fece scattare l'ultimo bottone e le mordicchiò la pelle intorno all'ombelico. Lara si sforzò di reagire, ma non riusciva a muoversi. Con le braccia dietro la schiena e le gambe bloccate dalla gigantessa, era completamente inerme. Con la coda dell'occhio vide che l'autista della Mercedes sistemava lo specchietto e capì che anche lui voleva godersi lo spettacolo. «È più in carne di come sembra, mia cara», ghignò l'uomo. «Ha un paio di cosce davvero invitanti, lo sa? Credo proprio che le assaggerò. Lei non ha niente in contrario, vero?» «Bastardo», sibilò lei. «Cerruti?» La gigantessa la colpì brutalmente. Un tocco feroce col taglio della mano sulla gola, a toglierle il respiro. Doloroso, molto doloroso. Gli occhi di Lara si riempirono di lacrime. «Ha un modo davvero criticabile di usare la bocca, mia cara. Ce ne sono di più appropriati», ghignò ancora, sbottonandosi i calzoni. «Questo, ad esempio. Avanti, mi faccia vedere che ha capito». Lara spalancò gli occhi, in preda allo shock. Ansimò, i polmoni chiusi come sacchetti di caffè sotto vuoto. La mano della gigantessa si posò sulla sua nuca, la spinse crudelmente in avanti. Un tonfo improvviso. La Mercedes risuonò come un gong, sbandò sul cuscino d'aria. «Che succede?» chiese Sarrese, riabbottonandosi con disappunto i pantaloni. Nello specchietto interno, il viso dell'autista apparve all'improvviso pallido. «Credo che ci sia qualcuno sul tetto, signore». «Che dici? È impossibile!» Il fragore del metallo lacerato coprì le sue parole. Sarrese e la gigantessa alzarono di scatto lo sguardo. Il tettuccio dell'abitacolo si stava squarciando come sotto i colpi di un martello pneumatico. D'improvviso cedette. Una mano stretta a pugno apparve oltre l'orlo frastagliato della fenditura. La pelle delle dita era a brandelli e schegge di metallo brillavano conficcate nella carne. Le ossa fratturate sporgevano in orribili gonfiori violacei. Il pollice era piegato in posizione innaturale e l'unghia era saltata via. Sangue scuro e denso colava dalle ferite sulla moquette immacolata della Mercedes. L'autista gridò: «Ma cosa? Lasciami, lasciami!» Lara vide che la mano l'aveva avvinghiato per l'attaccatura dei capelli e lo tirava a sé. Frazioni di secondo. L'uomo perse il controllo della vettura. La Mercedes sobbalzò, sbandò, colpì il guardrail, lo sfondò, uscì dalla corsia riservata, invase contromano la carreggiata centrale, si scontrò col flusso del traffico che giungeva in senso opposto. Clacson disperati, sibilo di getti frenanti, imprecazioni, sfrigolio di lamiere. Sarrese, che tentava di ripararsi il cranio dagli urti, la gigantessa che metteva mano alla fondina, l'autista che gridava e si dibatteva con due dita conficcate negli occhi. Non ebbe il tempo per capire cosa succedeva, solo per pregare di uscirne viva. Poi l'auto uscì di strada e impattò violentemente contro l'impalcatura di un edificio in costruzione. Una trave sfondò il cofano. Un tubo d'acciaio si infilò nel motore. Il parabrezza andò in pezzi. L'abitacolo si colmò di schiuma da collisione. Un attimo prima dello schianto, Lara fece in tempo a scorgere l'autista, lasciato finalmente andare dal suo assalitore, afflosciarsi inerte sul sedile. Poi la gelatina si espanse e l'avvolse, bloccandole la visuale, e ci fu spazio solo per il fragore dell'impatto. Quando la vibrazione smise di risuonare nelle sue ossa, Lara scoprì con stupore d'essere ancora viva. Accanto a lei, Sarrese imprecava sommessamente, tentando di inforcare di nuovo gli occhiali a specchio incrinati. La gigantessa si fregava gli occhi, mentre un rivolo di sangue le colava dal setto nasale tumefatto. Ma non era ancora finita. Con un terribile rumore di ferraglia, la portiera cartocciata della Mercedes venne strappata via. La schiuma, ormai gelificata in sferette dalla consistenza del polistirolo, tracimò oltre l'apertura, liberando l'abitacolo. Era a piedi nudi su un tappeto di vetro in frantumi e vi lasciava impresse, senza curarsene, impronte di sangue. Il braccio destro gli pendeva spappolato lungo il fianco. La maschera gli era stata parzialmente strappata via e un orecchio deforme faceva capolino oltre i brandelli della stoffa. Nella mano sana stringeva qualcosa di rotondo, di biancastro e pulsante, che gocciolava sangue. Riversa sul sedile, Lara lo guardò confusa, senza capire cosa fosse. Fu solo quando lui lo mise in bocca e l'addentò con aria di esultante provocazione che lei riconobbe, attonita, l'occhio cavato all'autista. «Cerruti!» ringhiò Sarrese in un registro incerto tra la paura e l'odio. «Lo prenda!» La gigantessa scattò. Un istante dopo erano entrambi a terra, a rotolare nella polvere e nei frammenti di vetro. Ma la mischia durò pochi secondi. Veloce come un crei, Masaniello si liberò dalla presa della donna, si rialzò, le sferrò un calcio alle costole. La gigantessa rotolò fuori portata, aprì la fondina, estrasse la pistola, la puntò. Un colpo violento al polso le fece saltare l'arma di mano. La gente, incredula, tentò di recuperarla, ma il suo avversario la spinse lontano con la punta del piede scalzo. Poi la colpì ancora, al volto. La gigantessa digrignò i denti, parò e si rimise in piedi. Era addestrata, forte e consapevole d'esserlo. Masaniello l'aspettò a piè fermo. Un sorriso oscuro, estasiato, gli modellava le labbra dalla linea irregolare. Il primo colpo lo prese al torace, risuonando col verso dei tamburi che Lara aveva udito a Bagnoli. Lui barcollò sulle gambe, ma non cadde. «Più forte, zoccola!» urlò nel suo accento strascicato. «Più forte!» La gigantessa roteò di nuovo la sbarra, lo colpì di punta, all'altezza dello stomaco. Questa volta il ragazzo fu spinto all'indietro, a sbattere pesantemente contro una pila di sacchi di cemento. Scosse la testa, sputò saliva e sangue. Poi rise, un verso che non aveva nulla d'umano. «Non sai far meglio di così, zoccola?» L'espressione della gigantessa divenne furiosa. Impugnò la sbarra con entrambe le mani, tenendola orizzontale davanti a sé, e la spinse contro il collo del suo avversario, con violenza, a spezzargli la trachea. Masaniello alzò il braccio sano, afferrò la sbarra, la bloccò senza sforzo visibile. Per un istante restarono immobili. La donna col viso paonazzo, il giovane ieratico sotto la maschera. Poi, alla fine, lui sorrise. Troppo veloce perché l'occhio potesse seguirlo, scattò col capo in avanti, in una testata maligna, colpendo la gigantessa proprio all'attaccatura del naso. Lara udì un rumore secco, come quello che udiva un tempo quando sua madre mandava in pezzi col martello il guscio delle mandorle per il dolce di Natale. La gigantessa crollò con occhi vitrei al suolo, sollevando intorno una nuvola di intonaco e calcinacci. La giornalista dovette distogliere lo sguardo. «Che significa tap due minuti?» strillava Sarrese al satcom anulare. «Voglio quella maledetta pattuglia adesso! Dove sono gli EH-301? Esigo che... scendi, infame!» Quando vide la pistola che era stata della gigantessa nella mano del ragazzo, i suoi occhi si spalancarono. Le sue dita, che avevano cominciato a correre verso l'automatica nel taschino, si congelarono. Il satcom ronzò ancora un paio di volte, poi si spense. «Sono un alto ufficiale delle forze armate europee», protestò Sarrese, obbedendo a malincuore. «Sono contento», replicò il ragazzo, strascicando le parole. «Mi sarebbe spiaciuto cacciare una palla in fronte a un cacaordini qualunque». Sarrese fissò la canna della beretta, il foro perfettamente circolare, scuro come l'inferno che vi si apriva. Lara, che assisteva alla scena del sedile della Mercedes, vide all'improvviso il volto candido dell'uomo dipingersi di rabbia. «Io non credo che sparerai», sibilò Sarrese. «Davvero? Secondo me non la sai neppure usare», insistette, furioso. «No? E non spareresti a freddo su un uomo disarmato? Non ne hai le palle?» Masaniello lo squadrò con aria divertita. Poi brandì l'arma, alzò il braccio ferito, mirò, premette il grilletto. Un boato scosse l'aria calda del cantiere. Il proiettile aprì un foro irregolare nel palmo del ragazzo, rosso al centro e nero di bruciature ai bordi, impressionante come una stimmate. Masaniello considerò l'arto squarciato con sublime indifferenza, poi lo mostrò sprezzante a Sarrese, schizzandogli di sangue il completo antracite. E rise ancora, sguaiatamente. «Cosa dicevi delle mie palle, signor alto ufficiale?» L'uomo impallidì. Fece qualche passo indietro, incespicò, si appoggiò alla lamiera contorta della Mercedes. Poi la sua espressione cambiò. Socchiuse gli occhi, inarcò le sopracciglia sottili. «Io ti conosco», mormorò, in un tono confuso, affascinato, che sorprese Lara ancora costretta al ruolo di testimone inerme. «Di cosa parli, infame?» «William», disse piano Sarrese, quasi in un sussurro. Il ragazzo si bloccò, completamente, come un meccanismo a cui qualcuno avesse staccato la spina. Sarrese batté le palpebre, quasi stesse decidendo se fidarsi e cogliere la possibilità. La sua mano corse alla tasca interna. Le sue dita grate sfiorarono il calcio della pistola. «Fermo! In alto quelle mani! Via dalla macchina, piezi in merda! Svelto!» Sarrese si voltò, trovandosi di fronte a un gruppetto di uomini apparso come per incanto tra gli scheletri d'acciaio del cantiere. Erano una dozzina, forse di più, e avevano il volto celato da stracci e bende scure, in un'allusione persino troppo dichiarata alla maschera di Masaniello. Almeno un paio di loro erano armati, e ciò convinse Sarrese, contrariato, a obbedire. Lara avvertì numerose mani stringersi intorno alle sue caviglie, rese ormai quasi insensibili dalla lunga giacenza in quella posizione grottesca. D'improvviso fu tratta fuori dalla Mercedes, avvolta con una coperta e caricata in spalla da uno degli incappucciati. «Tutto buono, giornalista», le sussurrò costui, un tipo tarchiato che odorava di tabacco. «Salvatore?» azzardò lei, stordita. «Song io», confermò l'altro. Poi si rivolse agli altri. «Iamogen, guagliò! Chi li malamenti stanno arrivando!» Il gospel delle ambulanze e dei clacson che giungeva sulle ali del vento gli dava ragione. Lara guardò in alto. Una coppia di convertiplani era impicchiata sul cantiere. Gli uomini mascherati si gettarono al coperto. Due di loro affiancarono Masaniello, ancora in stato catatonico, lo presero per le braccia e lo portarono via. Nel giro di un paio di secondi erano scomparsi. Salvatore afferrò più saldamente il corpo di Lara e cominciò a correre. La giovane avvertì con sorpresa la forza nascosta nei muscoli di quel piccolo colosso e ne fu confortata. Raggiunsero un tombino, si calarono giù. Il coperchio di metallo si chiuse sulle loro teste, separandoli dalla superficie, e il mondo sfumò nel buio. I convertiplani atterrarono con perfetta sincronia sullo spiazzale del cantiere. Le ambulanze si fermarono sul ciglio della strada. Le auto della polizia varcarono invece a tutta velocità il guardrail sfondato e inchiodarono a un passo dalla Mercedes. Gli uomini in blu si gettarono fuori dai loro veicoli, armi in pugno, formarono un cordone per tenere lontani i curiosi e gli sciacalli che già correvano dalle strade intorno e presero quindi a setacciare il cantiere. Quelli in giallo e grigio tennero loro dietro con aria diffidente. Poi uno di loro si diresse verso Sarrese, scoccò un'occhiata distratta al corpo della gigantessa e a quello dell'autista, fece scattare i tacchi di fronte all'alto ufficiale. «Colonnello? Signore?» Sarrese si scosse. Guardò trasognato l'uomo in divisa. «Mi spiace, colonnello», si scusò con il labbro inferiore mosso da un tremito appena avvertibile. «Ci sono sfuggiti. Dobbiamo inseguirli?» «Non importa, agente», scandì lentamente Sarrese, inforcando di nuovo gli occhiali a specchio. «Ho scoperto ciò che volevo». Un timido raggio di sole brillò su quei vetri. Poi, come spaventato, si spense